Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Eccoci qua con la rassegna stampa dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30, ancora questo orario, e vedremo se prolungarlo. Al limite lo sapremo verso la fine settimana, il fine settimana, che decisioni prendere su questo orario, se va bene o se va anticipato. Vedremo, insomma, ci saranno anche dei dati di ascolto e anche l'interazione sulla chat. Per sapere, insomma, se siete qui, se siete al lavoro, se avete ripreso le vostre vite in maniera semi-normale. Ovvio che non può essere così, ma sapete, gli orari cambiano, e ricordo che quando eravamo all'interno, nel pieno della quarantena, eravamo veramente tutti a casa, tutti i giorni, tutte le mattine. Adesso le cose sono cambiate parecchio, e per fortuna, perché se non ripartiamo qua, non rialzeremo la nostra nazione, che ieri ha riaperto con grandi difficoltà, con le misure imposte, che mi sembrano tutte abbastanza ridicole, misure imposte per cercare di nascondersi al contagio del coronavirus. Ma tant'è, qui ci sono foto, diciamo, di parrucchieri dentro degli scafandri che fanno i capelli a signore che indossano la mascherina. Insomma, voi sapete bene che cercare di portare queste mascherine tutto il giorno può essere anche dannoso, addirittura. Io ieri sono andato a fare un giro con mia figlia e ovviamente a un certo punto gliel'ho dovuta far togliere perché non si respirava più, fra l'altro il caldo e tutte le altre cose. Insomma, fra mille difficoltà si è cercato di ripartire. Io ho visto una città vuota come sempre, negozi vuoti, file per fare qualsiasi cosa, ma la fila fuori non vuol dire certo che i negozi sono pieni o che la gente stia comprando e che affolli i negozi come dovrebbe essere necessario in questo momento. Vedremo, infatti anche il Corriere della Sera riporta un po', diciamo, questo punto di vista sulla riapertura. Poi c'è Repubblica, vediamo un po' che cosa ci dice anche lei. No, Repubblica apre sui temi economici, per fortuna, e politici. Meno male, così avremo qualcosa di interessante da leggere. Vediamo la stampa da che punto la prende. Se attacco a Trump. Va bene, insomma, direi che c'è qualcosa di più interessante questa mattina nei giornali che possiamo andare a leggere, e lo leggeremo insieme a tutti voi. Intanto, ovviamente, buongiorno a chi c'è, soprattutto qui sulla chat di Telegram, redazione RBN. Questa applicazione Telegram è ottimo strumento, e saluto chi è già collegato, e i soliti vecchi amici: Seregattara, Massimiliano, Eugenio, Gianluca e altri che già sono qui collegati alle 8 e 5 di mattina, piuttosto di chi invece magari, ripeto, non può collegarsi perché già andato a lavoro, ma troverà tranquillamente la trasmissione in podcast sul sito di Radio Bandiera Nera, www.radiobandieranera.org, nelle varie applicazioni che potete scaricare ovviamente su ogni tipo di telefono. Troverete anche il podcast della rassegna stampa, più tutte le altre trasmissioni che vengono effettuate su Radio Bandiera Nera. Comunque, andiamoci a vedere i titoli del Corriere della Sera. Vediamo che il Corriere, in controtendenza con tutti gli altri, non apre con l'euro, l'Europa, l'accordo raggiunto fra la Merkel e Macron, almeno la proposta che fanno Merkel e Macron, che poi rispettivamente sono loro due, ricordiamocelo, non è che stiamo parlando della Germania e della Francia, sono dei presidenti. Uno dei due, Macron, è assolutamente, diciamo così, in calo, picco di consensi e popolarità in patria. Non è detto che dietro abbiano rispettivamente le maggioranze dei loro paesi, però tant'è, hanno portato a casa un accordo fra loro due, come al solito, accordo fra Francia e Germania. L'Italia neanche interpellata, le altre nazioni si devono adeguare. Vedremo poi nel merito che cos'è questa questo accordo sul Recovery Fund che hanno tirato fuori. Comunque il Corriere non ne parla, ma apre con diciamo così, un'occhiata sulla giornata di, uno sguardo sulla giornata di ieri, che fra l'altro comunque è importante, quindi andiamo a leggere: gioie e timori, così ripartono le città d'Italia. Il coiffeur, ho pianto come il primo giorno, però riaprono soltanto 7 negozi su 10. Sottotitolo: dai bar ai negozi, dalle spiagge alle chiese, dai ristoranti ai parrucchieri, ecco le storie di chi ha ricominciato con l'entusiasmo dell'anno zero, ma anche con le cautele necessarie. Si rivedono le code ordinate e il traffico. Apriamo l'articolo, vediamo che cosa ci racconta. Non solo distanziamento tra clienti e tra tavoli, chi può tra bar e ristoranti mette i tavoli all'aperto. Organizza il servizio d'asporto come sperimentato in queste ultime settimane. Prova a reagire a un'inevitabile contrazione delle vendite. Riaprono anche i negozi di abbigliamento, prevedendo ingressi controllati, igienizzazione dei locali, mascherine e guanti, così da garantire acquisti in sicurezza. Da Roma a Venezia, a Milano a Palermo, ieri è stato il giorno di nuovo inizio per molte attività. Alcuni hanno invece preferito attendere, in ogni caso tutti stanno cercando la strada migliore per sopravvivere in questa fase, in cui l'emergenza si è attenuata, ma il virus e i timori circolano ancora. Di sicuro il traffico auto, tra parentesi, preferite ai mezzi pubblici, ma anche purtroppo a bici e modalità sostenibile, quindi la lamentazione è che prendiamo la macchina e non ci siamo comprati un monopattino da 1.000 euro, una bici da 1.500, o che non prendiamo dei mezzi pubblici che sono comunque affollati, ve lo dico, affollatissimi, per quanto riguarda Roma, sempre e comunque. Non solo distanziamento tra clienti e tavoli, chi può tra bar e ristoranti metti i tavoli all'aperto, organizza il servizio d'asporto come sperimentato in queste ultime settimane. Prova a reagire a un'inevitabile contrazione delle vendite, riaprono anche i negozi di abbigliamento, prevedendo ingressi controllati, igienizzazione, insomma le solite cose abbiamo detto. Roma, Venezia, Napoli, insomma si cerca di ripartire un po' dappertutto con le assurde regole imposte, fra mille difficoltà, ma purtroppo, ripeto, sul piano statistico. Come vanno le cose lo vedremo fra un po', non adesso, adesso possiamo avere una percezione e la percezione che almeno il sottoscritto ha avuto girando per Roma ieri è diciamo, abbastanza negativa. Comunque, il Corriere abbandona poi diciamo, la vicenda delle ripartenze per passare a Bergamo, il dolore del cimitero riaperto, così la città saluta i suoi morti, il via libera alle funzioni, il parroco prima dicevo messa da solo tra le bare, ho visto familiari stringere l'urna tra le braccia e quindi una cronaca della città, dalla città più colpita dal virus, quantomeno quella che ha avuto più morti di tutte con le scene che tutti quanti ricordiamo. Dei camion militari che portano via le bare perché non c'era più spazio per seppellire o cremare nella città. Poi l'annuncio di Trump riporta il Corriere TV, sto prendendo l'idrossiclorochina, il tycoon afferma di prendere una pillola al giorno da oltre una settimana. Interessante, chissà perché, non lo so. Luca Zaia, le regioni sono fondamentali, i pasticci li hanno fatti a Roma, grazie Zaia, ricordo sempre che Roma, la Roma tanto citata e vituperata, è sempre la sede del governo, non certo responsabilità dei romani, ma dei governatori, il governo sta a Roma, è ovvio, alcune regioni hanno fatto bene, altre regioni hanno fatto meglio. Ridiscutere su alcune cose anche dal punto di vista delle competenze regionali forse sarebbe il caso. Però è ovvio che con questo tipo di governo, i governi che si sono succeduti fin qui, l'idea che Roma gestisca tutto, o che il governo centrale gestisca tutto, è inquietante, perché abbiamo avuto una sequela di incapaci, da ormai, penso, da Monti in poi, diciamo, una sequela di incapaci al governo, che fa paura e quindi le regioni in qualche maniera sono rimaste baluardo, laddove ben amministrate per avere un minimo di decenza nella gestione della cosa pubblica. Ma Macron Merkel, eccolo qua, lo troviamo al centro, del Corriere della Sera, mentre altri hanno preferito metterla in evidenza in alto. Macron Merkel via a un recovery fund da 500 miliardi, è il primo sì al debito comune. Palazzo Chigi, buon punto di partenza. E quindi Questa è la base per dopo, ma lo andremo ad aprire l'articolo. Devo segnalare una intervista alla Lagarde della Banca Centrale Europea, che conoscete tutti. Il patto di stabilità va rivisto, la Corte tedesca non ci fermerà. La Presidente della BCE, benvenuta alla proposta Merkel e Macron. Continueremo gli interventi senza battere ciglio. Non c'è nessun rischio di rottura dell'euro. Insomma, l'intervista è interessante. Non credo che la leggerò tutta perché è molto lunga, ma ci sono degli spunti. Al di là delle considerazioni sul piano tedesco che analizzeremo dopo, diciamo continua il piano di acquisto dei titoli sul mercato secondario, il famoso PEP, che continuerà nonostante, diciamo, i dubbi e le perplessità della Corte Costituzionale tedesca. Insomma, l'idea della Banca Centrale è quella di andare avanti nei programmi già intrapresi, ovviamente sostenendo poi quelle storture ideologiche, secondo il sottoscritto, che sono il contenimento della stabilità dei prezzi, cioè questo è l'obiettivo principale che cerca cioè la Banca Centrale ha questo obiettivo come mandato principale, quindi tenere l'inflazione sotto il 2%, e in questo momento di grave emergenza però acquista titoli sul mercato secondario per contenere gli spread. Qui la Lagarde ce lo dice chiaramente in un passaggio di questa intervista. Adesso me lo vado a ritrovare perché l'intervista è molto molto lunga. Dobbiamo usare il found, il search. Eccolo qua, gli spread sul debito dei paesi del sud Europa sono più ampi rispetto a inizio marzo, malgrado le misure che avete preso. È soddisfatta? Lo ripeto, il nostro ruolo è quello di assicurare una buona trasmissione della politica monetaria. Continueremo ad agire senza battere ciglio. Dal 18 marzo, dall'annuncio del PEP, lo spread italiano rispetto al Bund tedesco a 10 anni è nettamente sceso. Gli spread di Spagna e Portogallo anche. Allora, qui si riconferma, no, quello che è stato detto nei tempi scorsi. L'intervento della Banca Centrale con l'acquisto del debito pubblico sul primario proprio non si può fare perché sennò i tedeschi si buttano di sotto dalla finestra, ma sul secondario anche l'acquisto dello spread dei buoni del tesoro sul mercato secondario è quello che regola sostanzialmente lo spread appunto fra i diversi titoli. Allora, quando qui abbiamo cambiato i governi sulla base dello spread che saliva alle stelle, vuol dire che questo spread è stato lasciato salire alle stelle, quindi per ottenere qualche cosa. È stato un utilizzo politico della Banca Centrale per ottenere magari la caduta di un governo nemico? Questa è la realtà però che non si vuole guardare. Qui la Lagarde ce lo dice chiaro e tondo, ovviamente è la Banca Centrale a determinare lo spread sui titoli di debito delle nazioni europee. Poi tra l'altro ci ricorda in questa intervista che l'euro è irreversibile, come disse Mario Draghi, certo che noi diciamo sempre che di irreversibile c'è soltanto la morte, ma nella realtà dei fatti l'euro è irreversibile, nel senso che esisterà finché esisterà l'Unione Europea. Che poi una nazione decida di adottare un'altra valuta a corso legale nel suo territorio, questo è tutto un altro paio di maniche, perché come dico sempre, come scrivo anche nel libro che poi uscirà il 25 maggio, non c'è una procedura per uscire dall'euro, cioè non esiste l'attivazione di una parte di un trattato per uscire dall'unione monetaria. Semplicemente una nazione che vuole, tra virgolette, uscire dall'euro deve iniziare a stampare una valuta, una moneta che abbia corso legale all'interno dei suoi territori in maniera assolutamente parallela all'euro. Quindi si tratta semplicemente di far questo e non di chiedere di uscire dall'euro. L'euro c'è e rimarrà, questo è fuori discussione, finché rimarrà, diciamo, questo ente giuridico che si chiama Unione Europea. Quindi comunque qui la Lagarde lo ridice, così come ammonito l'euro è irreversibile, ma forse sarebbe meglio dire che senza l'euro non esiste l'Unione Europea. Comunque, l'intervista molto interessante e avanti, leggo soltanto l'ultimo paragrafo perché mi ha colpito. molto sull'ultima risposta. Lei è stata a Washington alla testa del Fondo Monetario Internazionale, quindi è rientrata in Europa da qualche mese. Cosa la colpisce? Sono rientrata in Europa con le stesse convinzioni, risponde. I nostri modelli di crescita devono evolvere profondamente. Per fare cosa? Per anticipare e rallentare il cambiamento climatico. Già a partire così, insomma, mi sembra, no? Non il lavoro, non il benessere dei cittadini, ma fermare il cambiamento climatico. Poi prosegue. Le diseguaglianze sono un pericolo, capite? Le diseguaglianze sono un pericolo, non sono un'ingiustizia, cioè non sono qualcosa da superare perché è giusto avere un'economia armonica in cui tutti possano immaginare di avere lo sviluppo della propria esistenza in maniera appunto calma, tranquilla, tutti quanti possono lavorare, tutti quanti possono comprarsi una casa, tutti quanti possono fare dei figli, no? Non ci interessa questo, ci interessa che queste diseguaglianze non siano troppo evidenti perché sono un pericolo di cosa? Che la gente si arrabbia, che ci sia un grande cambiamento, che qualcuno possa immaginare un altro sistema economico in cui le diseguaglianze si superano. Questo è un po', diciamo così, vedete lo spirito che anima chi dirige le nostre istituzioni più importanti, perché la banca centrale è un'istituzione importante e se le diseguaglianze sono un pericolo per loro, questo non va bene per niente per i popoli che stanno sotto quella banca centrale e quindi anche noi. E la globalizzazione dice deve essere più rispettosa della persona umana e poi la Lagarde ci dice, ovviamente intravedendo anche qui una forte critica oggi dei popoli europei ma anche di altre nazioni alla globalizzazione, però continua a propinarcela. E dire semplicemente che deve essere più rispettosa della persona umana, anche qui non si capisce mai che cosa intendono queste persone. Da questo punto di vista l'Europa è portatrice di valori fondamentali, preziosi, che ispirano il resto del mondo, bla bla, e abbiamo il compito di difendere. Mentre qui a me sembra che la banca centrale, l'unica cosa che ha il compito di difendere, sia appunto la forza e la potenza dei capitali accumulati e non ovviamente l'interesse generale, l'interesse del popolo e dei popoli dell'Unione Europea. Ma mi sembra che qui si cerchi sempre assolutamente di tutelare soltanto una cosa, i soldi e chi ne ha messi da parte, tanti, non pochi, tanti, e quando dico tanti parlo di capitali dai 200 milioni, 300 milioni di euro a salire, non i vostri risparmi messi in banca, che magari possono essere anche un milione e mezzo, due, se siete bravi, onesti lavoratori, fortunati, bravissimi, tutto quello che volete. Io parlo dei grandi, grandissimi capitali che dominano la nostra esistenza. Ma insomma, l'intervista della Lagarde ve la segnalo perché è interessante da leggerla tutta. Ma adesso, diciamo, prima di andare a concentrarci su Macron, Merkel e Recovery Fund, leggiamo le altre notizie, così quelle poi ce le teniamo successivamente, magari le analizziamo un po' più a fondo. L'Italia che protesta, a Napoli i presepiai, scusate ma complicata questa parola da leggere, a Roma serrata di negozianti e baristi, senza aiuti non resisteremo. Bene, andiamo a vedere questo articolo sulle proteste, il sottotitolo anche con un refuso che fa intrecciare ancora di più la lingua, in piazza anche gli artigiani dei presepi, sbagliano a scrivere di San Gregorio, o forse sbaglio io, magari si chiamano presepi, non lo so, di San Gregorio Armeno, noi tutelati dall'UNESCO salviamo almeno la stagione. Apriamo l'articolo, l'Italia che riapre e l'Italia che invece protesta. Un 18 maggio mica felice per tutti, da nord a sud, operatori in piazza e botteghe chiuse, numerose le categorie rappresentate e un unico denominatore, l'ansia per il domani che si annuncia cupo. Cominciamo da Napoli, dai leggendari presepiai di San Gregorio Armeno, celebri in tutto il mondo. Io non apro senza aiuti, le botteghe muoiono. Questa è la scritta comparsa ieri mattina sulle saracinesche chiuse della strada dei pastori. Per la prima volta in tanti anni, i 63 pastorai sono d'accordo fra loro. Siamo pronti ad andare avanti almeno fino a quando il governatore Vincenzo De Luca non ci ascolterà. Avverte Marco Ferrigno, uno di loro, durante il flash mob organizzato. In tempi più spensierati bisognava istituire dei sensi unici pedonali, vabbè, qui cose locali. La gente ha ancora troppa paura, ma il disagio viaggia lungo tutta la penisola. Nei centri storici delle città turistiche, le saracinesche di molti ristoranti restano abbassate, persino l'edicola di Giovanni in Piazza Duomo a Milano, che prosegue la serrata perché non passa quasi più nessuno. Riemerge da un lockdown di quasi 10 settimane, riemergere è un'impresa durissima. Che ci faccio con gli incassi di 10 persone in un giorno? Non ci sono le condizioni per riaprire. La gente ha ancora troppa paura, racconta Pietro Lepore, il titolare di Harry's Bar, storico locale di Via Veneto a Roma. Una volta simbolo della dolce vita, ora invece le sedie restano malinconicamente capovolte sui tavolini. Numerosi nella capitale, i commercianti di ieri hanno deciso uno sciopero simbolico di un giorno contro gli aiuti insufficienti per fronteggiare bollette, affitti e merce nei magazzini da smaltire. Secondo Gianfranco Contini, rappresentante della voce dei locali di Roma, il 90% dei ristoranti del centro storico non riapriranno subito, almeno finché non torneranno a pieno regime gli hotel. Ma sarà dura senza turisti, lo dice anche. Ovviamente chi scrive l'articolo, così come è ovvio, no? Che senza turisti l'economia non riparte, almeno quella dei centri storici e quella legata appunto al turismo e al suo indotto. Anche qui a cosa serviva mettere i soldi in tasca alle persone, a farglieli spendere e a farli circolare nell'economia, perché senza quei turisti se mancano bisognerà sopperire cercando di dare la capacità agli italiani di andare in vacanza, ma queste scelte ovviamente non sono state prese e si aspetta che riapriranno le frontiere e che tornino qui nuovamente delle frotte di turisti da tutto il mondo. Non sarà così neanche se si riaprono le frontiere, questo sia chiaro, cioè psicologicamente è un danno irreparabile, ci vorrà almeno un anno intero prima di rivedere i numeri precedenti e chissà se li rivedremo, anche perché poi tutte quante le altre nazioni fanno delle politiche volte appunto a tenere la gente in casa. E soprattutto cercano di dare capacità di spesa per far sì che le persone possano spendere le loro economie. E noi qui semplicemente non lo stiamo facendo, quindi questi turisti non arriveranno per magia. Roma senza turisti è molto bella, perché comunque è molto bella, però perché c'è meno caos, ci sono meno persone in giro, è più vivibile, non c'è traffico, soprattutto in centro, però è chiaro che sono un importante risorsa economica che dobbiamo farli tornare, seppur, secondo me, ovviamente, una nazione non deve vivere solo di turismo, non deve pensare di campare solo di turismo, tanto più che comunque è impossibile farlo, ma nelle grandi città come Roma, Firenze, Venezia, ovviamente questo è fondamentale e importantissimo. Comunque continua la protesta. I titolari di alcuni alberghi addirittura hanno sigillato le porte scorrevoli per difendersi dal rischio di occupazioni abusive. In periferia raccontano è già successo, eppure a Cosenza i ristoratori hanno scelto di trascorrere il primo giorno di fase 2 protestando davanti al Palazzo Comunale per sottolineare la necessità di ottenere aiuti economici e sospensione di tributi. Tra loro anche alcuni gestori di bar. Infine in Sicilia sono in fermento i balneari per la stagione ancora sospesa dopo l'ultima, scusate, ordinanza del governatore Musumeci. Noi dal 1° giugno abbiamo le prenotazioni, lancia l'SOS il portavoce della categoria nel Ragusano, e le perderemo se non ci aiutano, e così via. Insomma, proteste in tutta Italia in questo primo giorno di riapertura. Tanti hanno colto l'occasione per, diciamo così, dare voce alla loro rabbia e alle loro preoccupazioni. Giustamente, l'epidemia cala, qui lo vediamo, la curva dei contagi decresce, la curva dei guariti aumenta. Insomma, lo sappiamo e abbiamo capito che, almeno per quanto riguarda questa stagione, ne siamo fuori. Poi Test nelle fabbriche venete, la buona notizia, chi è infetto non contagia i colleghi, Lombardia, corsa dei privati, progetto pilota del Veneto in 9 aziende, solo 4 nuovi positivi su 1518 sottoposti a tampone. La task force regionale che ha seguito l'esperimento, le misure sembrano funzionare, ricorderete che le fabbriche hanno aperto in precedenza, non da ieri ovviamente, e poi si sono fatti dei test per controllare eventuali diffusioni all'interno del luogo di lavoro, e a quanto pare solo 4 positivi su 1518 sottoposti a tampone. Apro questo articolo per vedere Lombardia, il titolo era Lombardia, la corsa dei privati. Ormai si moltiplicano ogni giorno le richieste di aziende e cittadini, e molte delle 49 strutture accreditate con il servizio sanitario o altre attrezzature in regola propongono gli esami. Milano, la domanda è ricorrente, adesso dove vado per fare il test sierologico? La lista è lunga ed è rappresentata nel dettaglio nella mappa in pagina. Sta di fatto che i 49 laboratori pubblici o accreditati dalla Lombardia che oggi analizzano i tamponi per il servizio sanitario, nel giro di pochi giorni ne hanno aperti nuovi 14. Obiettivo è intercettare al di fuori dei programmi di screening pubblici chi è venuto a contatto con il Covid-19 tramite l'ormai nota ricerca degli anticorpi IgM, infezione recente, e quella dell'IgG, infezione passata. Alcune realtà come il gruppo San Donato e il centro cardiologico Monzino hanno scelto di attivare convenzioni solo con aziende, altre hanno aperto anche ai singoli cittadini. Le richieste si sono moltiplicate in pochi giorni, soprattutto a Milano, tant'è che per sottoporsi al prelievo del sangue nella maggior parte dei casi ora è necessaria la prenotazione e così via. La folle corsa, poi ci sono i centri che pur senza lavorare per il servizio sanitario sono dotati di laboratori di microbiologia, dunque possono comunque offrire il test sierologico in base al provvedimento della Regione Lombardia. È una miriade di laboratori privati, insomma, vabbè, qui si fa una serie di nomi di laboratori, ma non si dice poi il succo della questione. È che allora questi test sierologici servono, sono importanti, sono obbligatori, non sono obbligatori, se li deve fare il cittadino privatamente perché così fammi vedere se ho preso il coronavirus e non me ne sono accorto, oppure servono al contenimento della diffusione del virus? No, perché cioè, se non stiamo facendo niente da questo punto di vista, se mandiamo i cittadini privati, scelgono se andarsi a fare il test sierologico, allora perché dobbiamo mettere in campo tutte le altre misure che azzoppano l'economia, le file fuori al casalinghi o al tabaccaio che ci azzeccano con un piano complessivo di contenimento dell'epidemia? Se poi non facciamo i test sierologici li lasciamo ai privati, cioè chi ha la possibilità e c'ha questa curiosità che se la vuole togliere può andare a dare 60 euro all'istituto privato che fa i test e vedere se c'ha avuto il coronavirus o meno. Allora ritorniamo sempre punto a bomba a quello che dicevamo da tempo, no? Lo Stato non vuole affrontare le spese necessarie per fare il contenimento così come andrebbe fatto, no? I test sierologici a tappeto, i tamponi a tappeto per fare controlli o comunque sia per andare a vedere subito chi ha i primi sintomi, se ha il coronavirus o no. Cioè tutte queste cose non si vogliono fare, però si vuole scaricare sui cittadini, no? Il dover fare la fila per fare la spesa, per non andare al tabaccaio, i ristoranti devono fallire perché devono mantenere delle distanze che non esistono in nessuna, cioè che non possono far funzionare un'attività commerciale e così, cioè mi sembra veramente una follia. Cioè perché dobbiamo impiccare gli imprenditori a mettere delle misure quando poi lo Stato, il governo, non ha assolutamente voglia di fare quello che dovrebbe fare lui per contenere il coronavirus? Quindi scarica semplicemente tutte le responsabilità verso il basso, verso i cittadini e verso i lavoratori e gli imprenditori. Poi sotto la statistica, in Sardegna e Calabria il virus è fermo, solo 9 casi in Veneto, quindi diciamo siamo fuori, si può dire tranquillamente. E poi quest'altro articolo di Trump, sto prendendo l'idrossiclorochina da una decina di giorni. Un po' di polemica attorno alla Cina, processo all'Organizzazione Mondiale della Sanità. La Cina adesso si dice d'accordo, alcune dichiarazioni che filtrano, l'epidemiologo eroe della SARS, le autorità di Wuhan non volevano dirci la verità. Turismo, caos frontiere, come saranno le vacanze nella Unione Europea? Di Maio, Italia aperta, no? Alle blacklist. Oh, finalmente si è svegliato anche Gigino e ha detto una parolina sul fatto che si vogliono chiudere le frontiere, ovviamente con chi? Esclusivamente con l'Italia, no? Cioè, cercano anche di sottrarci il settore del turismo. Allora, diciamo che io trovo assolutamente normale, no? Perché siccome sono una persona che non crede alle favolette della solidarietà europea, dell'Unione Europea, che ci fa crescere armonicamente, ci vogliamo tutti bene, guardiamo tutti gli interessi degli altri, siamo tutti felici, ma credo che sia una lotta spietata fra nazioni che tutelano i loro interessi, e questo lo abbiamo avuto il doppio, il triplo da quando siamo nell'Unione Europea, trovo assolutamente normale che Germania e Austria dicano di chiudere le frontiere, di voler tutelare i loro interessi e cerchino di tagliare fuori l'Italia dal turismo. Quello che non è normale è la risposta dei nostri, perché gli altri ci mettono i soldi per fare queste cose, noi non ce li mettiamo, molto semplicemente. Comunque l'articolo è questo: turismo, caos frontiere, il nodo da sciogliere per il turismo italiano è la Germania, perché i turisti tedeschi sono fondamentali per la sopravvivenza delle nostre strutture ricettive, perché se Berlino ritiene l'Italia un paese sicuro per andare in vacanza, a questo punto anche gli italiani vedranno spalancarsi le porte degli altri stati dell'Unione Europea. Se il turismo funziona come sugli altri dossier europei, Germania e Francia, che non ha mai chiuso le frontiere con noi, come ha ricordato ieri il presidente Macron, danno la linea. Entrambi i paesi puntano a riaprire completamente il 15 giugno. È probabile che poi gli altri stati seguiranno l'esempio. Corridoi turistici, il ministro degli esteri Luigi Di Maio sta lavorando all'obiettivo insieme al suo collega del turismo Franceschini. Ieri il titolare degli esteri tedesco Heiko Maas ha organizzato una videoconferenza fortemente voluta anche da Roma con i colleghi che rappresentano le destinazioni turistiche più importanti per i tedeschi: Italia, Grecia, Croazia, Spagna, Austria, Cipro, Portogallo, vabbè, una lista di paesi. Hanno discusso di ingressi, quarantena e collaborazione fra gli enti sanitari. Di Maio è stato chiaro: è inammissibile che ci siano blacklist tra paesi dell'Unione Europea. Se non cambiamo direzione, ci saranno serie ricadute economiche sul comparto turistico di tutti i paesi europei, non solo dell'Italia. Noi apriamo in anticipo rispetto agli altri le frontiere da e per tutti i paesi Schengen, la Gran Bretagna e i microstati europei senza limitazioni di causa e senza obbligo di quarantena. Per Di Maio è il momento di riaprire i confini senza ricorrere a sleali corridoi turistici con accordi bilaterali ed eliminando l'Italia dalle liste nere dei diversi ministeri degli esteri, i cosiddetti sconsigli di viaggio. E ha aggiunto, noi non lo faremo, ma ci aspettiamo. Reciprocità. E scusate, la voce mi ha abbandonato sul più bello o sul più brutto, cioè sulle dichiarazioni di Maio. Comunque, ripeto, anche qui il solito pietismo: non ci mettiamo un euro, non facciamo girare la moneta nella nostra economia, non diamo agli italiani la capacità di spesa per sopperire alla mancata entrata proveniente dai turisti, e poi andiamo a piangere perché gli altri semplicemente tutelano i loro interessi come al solito e noi no. Ed eccomi qui di nuovo a voi. Andiamo a abbandoniamo Di Maio al suo destino e andiamo a leggere qualcos'altro. Anche questa notizia, prima di entrare nella questione franco-tedesca e del Recovery Fund, con dir si voglia, BTP Italia, ordini da 4 miliardi, cos'è, quanto rende, come si acquista. Come sempre riusciamo a collocare tutto il nostro debito pubblico quando lo mettiamo in vendita sul mercato internazionale. È andato bene anche il BTP Italia, ovvero un buono del tesoro particolare destinato ai piccoli risparmiatori. Questo a dire che tutte quante le proposte fin qui fatte, partendo da quella di Casa Pound, dell'emissione di un titolo di debito riservato esclusivamente agli italiani e con buoni tassi di interesse per far girare poi i soldi all'interno della nostra economia, ad avere subito quei 100 miliardi, 150, 100-150 necessari per far ripartire la nostra economia, era un'idea sensata. Qui si continua a emettere e si compra sul mercato primario, attenzione, non sul secondario. Il nostro debito pubblico, cos'è il BTP Italia e per chi è pensato, parte a razzo la nuova emissione del BTP Italia destinato a contribuire alle spese dello Stato per il coronavirus, il titolo di Stato a scadenza 5 anni che assicura un rendimento minimo dell'1,4%. Ha registrato 110.000 ordini per un totale di 4 miliardi di euro nella prima giornata di emissione dedicata al pubblico retail. Il dato arriva dal MEF, Ministero dell'Economia e Finanze, che ha sottolineato come la precedente emissione BTP Italia nel suo primo giorno aveva raccolto ordini per meno di 2 miliardi, prima di chiudere a 6,7 miliardi. Anche martedì e mercoledì i book saranno aperti per i piccoli investitori, mentre l'emissione si chiuderà giovedì con la raccolta delle richieste degli investitori istituzionali. Insomma, vedete che il MES è uno strumento che nasce per ingabbiare sostanzialmente quelle nazioni che non hanno più accesso ai mercati per finanziarsi, perché le nazioni hanno bisogno di accesso ai mercati per finanziarsi, perché non hanno più la loro banca centrale che compra il debito che non viene comprato sui mercati. E quindi se i mercati, leggi, i capitali decidono di non comprare più il tuo debito, rischi di non avere i soldi per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici e tutto quanto il resto, quello che è la spesa corrente dello Stato, di non far girare i soldi nella tua economia. Quindi nelle nazioni normali dove c'è una banca centrale, se questo avviene, la banca centrale interviene e compra i titoli non collocati sul mercato. Noi non lo possiamo fare perché è vietato per la banca centrale comprare direttamente i titoli emessi dagli stati, ma vedete che riusciamo appieno a vendere i nostri titoli sui mercati, quindi non c'è nessun motivo e nessuna ragione per fare la richiesta di attivazione del MES, così come vorrebbero tanti fenomeni anche qui in Italia imporci e obbligarci ad accettare quelle condizioni capestro. Adesso il MES, diciamo, in qualche maniera è messo da parte e si passa al Recovery Fund ed entriamo qua nell'articolo, almeno quello del Corriere. Macron e Merkel via Recovery Fund da 500 miliardi, è il primo sì al debito comune in Europa. Merkel è una risposta alla crisi che in totale sarà di 1.000 miliardi. Macron non c'è accordo a 27 senza intesa preliminare franco-tedesca. Tronfio ce lo dice pure che prima si devono accordare i franco-tedeschi, ma fra l'altro voglio dire, no, non è che ci si può lamentare dell'assenza dell'Italia a un tavolo a tre fra i big dell'Unione Europea, che tavolo a tre che non esiste perché non esiste un governo in Italia, no? Cioè abbiamo Conte, un pupazzo messo lì che non sa dire né A né B e che quindi è escluso come sempre, ma come sempre poi l'Italia è stata esclusa negli ultimi anni, sempre e soprattutto a causa anche della debolezza intrinseca dei nostri governi. O comunque l'accettazione supina che le cose vanno così, che in Germania decidono francesi e tedeschi e a noi ci va bene tutto quello che dicono, e quindi siamo sostanzialmente uno stato satellite, per quanto siamo la terza economia dell'Unione Europea, la seconda manifattura, e siamo primi in tante altre cose, però il nostro ruolo non lo rivendichiamo mai, perché ci autoconvinciamo di essere sostanzialmente degli inetti. E quindi accettiamo la narrazione che viene fatta di noi e dalle altre nazioni e soprattutto dai nostri media. Comunque, se la Francia e la Germania danno un impulso all'Europa, l'Europa può fare qualcosa di importante, dice Angela Merkel all'inizio della conferenza stampa comune con Macron. Indetta a sorpresa oggi, dopo una videochiamata tra la cancelliera e il presidente, 500 miliardi per le regioni più colpite, annuncia la Merkel, parlando di un fondo limitato nel tempo, ma indispensabile per garantire la coesione dell'Unione Europea. Creeremo una nuova dinamica per gli anni a venire. Ecco, questo è il fatto, forse la cosa che è più interessante e più, diciamo, in qualche maniera preoccupante di questo Recovery Fund, ha aggiunto la Merkel, una nuova dinamica per gli anni a venire. Una nuova iniziativa franco-tedesca era necessaria e sono felice che siamo in grado di annunciarla oggi. E la cancelliera non esclude che la situazione imponga una modifica dei trattati. Prende la parola poi il presidente Macron. La crisi inedita impone una risposta europea. L'Europa non ha saputo reagire bene all'inizio, ci sono stati riflessi nazionalisti. Poi vanno riconosciuti atti notevoli, una solidarietà che ha salvato vite. Ma io non l'ho vista proprio. Macron loda l'azione della BCE e della Commissione e critica quei paesi che hanno chiuso le frontiere in modo indiscriminato, dando una triste immagine dell'Europa. Macron cita Italia, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi come paesi nei quali si è lavorato per arrivare a questa iniziativa franco-tedesca. Allora vedete, noi abbiamo delegato alla Francia l'idea di rappresentare i cosiddetti paesi del sud, Italia, Spagna, Portogallo, e alla Germania di rappresentare i paesi del nord. E quindi si incontrano su un tavolo e cercano di mettere insieme una proposta comune. Sul piano budgetario, fondo di rilancio di 500 miliardi di euro, prosegue l'articolo, e proponiamo per la prima volta di decidere insieme un debito comune sui mercati e usare 500 miliardi per aiutare le regioni più colpite. È una svolta che completa i prestiti nel quadro MES e degli altri strumenti. Terzo pilastro, accelerazione della trasformazione verde. Quarto, una vera sovranità europea. Leggi, quando si parla di sovranità europea, cessione di sovranità degli stati interni all'Unione Europea. Quindi quando loro parlano di sovranità europea, di recovery fund legato a questa cosiddetta sovranità europea, parliamo di cessione della nostra sovranità interna. E comunque dice ridurre la nostra dipendenza all'esterno per la produzione di farmaci, per esempio, e rilocalizzare gli investimenti in Europa. E questo ovviamente può essere interessante da un certo punto di vista, anche noi lo diciamo da tempo, quindi una politica contro la delocalizzazione di tutta quanta l'economia dell'Unione Europea. Nelle risposte alle domande dei giornalisti, Macron dice che il prestito dei 500 miliardi sarà usato per trasferire denaro nelle regioni e nei settori più colpiti. Abbiamo quindi una risposta budgetaria a livello europeo. Per la prima volta gli aiuti verranno distribuiti non su base nazionale, ma su base delle necessità delle varie regioni. È meno di quanto chiedevano alcuni paesi, ma più rispetto a quello che altri paesi erano disposti a concedere. Merkel, vogliamo raccogliere la sfida e affrontare la concorrenza dei colossi internazionali, quanto alla nascita dei grandi gruppi che possano dare all'Europa una reale indipendenza quanto a beni primari, come per esempio farmaci e tecnologia. I grandi gruppi li chiama lei, io vedo la volontà di, inglobare, no? Gran parte del tessuto industriale italiano e magari di portarlo sotto la direzione franco-tedesca. Io la leggo sempre così, ragazzi, sarò pessimista, sarò malevolo, sarò quello che volete, ma appunto senza regole certe, quando si fanno questo tipo di affermazioni non si sa bene di che cosa si parla. Ok, mettiamo insieme, facciamo il grande gruppo che può rispondere ai colossi internazionali. Sì, d'accordo, ma come si guida questo grande gruppo? Che cosa vuol dire? Che chi è più debole deve venire inglobato e poi decidono chi decide, gli altri, i francesi, i tedeschi, cosa produrre, quanto produrlo, dove produrlo, quanto deve essere distribuito all'interno delle varie regioni e così via, dell'Europa. Ma anche qui comunque, ripeto, cari ascoltatori, stiamo parlando di considerazioni ovviamente che sono stati fatti da due presidenti, di un accordo sostanziale. Diciamo fra Francia e Germania su una politica di indirizzo, da qui al tramutarlo in qualcosa ce ne passa, bisognerà mettere d'accordo 28 paesi, avere il sì di tutti, fare le dovute modifiche e vedrete che poi alla fine quello che uscirà è che sostanzialmente anche per avere questi recovery fund invece di stampare la moneta, per averli si diranno che sono a fondo perduto, però poi comunque una cessione di sovranità va fatta e li avremo sempre addosso quando poi ci chiederanno di mantenere i sacri parametri che sono quelli che ci uccidono, l'incapacità poi di spesa per gli stati per fare gli investimenti necessari. Comunque l'articolo continua, poi vedremo come usare questi soldi, ma intanto abbiamo trovato il modo di procurarceli. Quanto agli atteggiamenti antidemocratici e complottisti visti in Ungheria, la Merkel risponde che c'è chi non vuole un'Europa forte, ma noi difendiamo insieme i valori europei e la democrazia. Ecco qua, antisemitismo, complottismo, estrema destra, estrema sinistra esistono, ma noi siamo certi che gli stati nazionali non sono la risposta. La Germania supererà la crisi se tutta Europa la supererà. E qui parla diciamo, al suo Parlamento, no? Dicendo attenzione, anche qui chi cerca di svincolarsi dall'Europa non supererà la crisi. Macron, la paura del virus si trasforma in odio, bla 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 bla, come sempre, no? Cioè, qui cioè, il virus ci fa diventare tutti cattivi, antisemiti, complottisti, quando in realtà dei fatti tutto ciò che alimenta la rabbia delle persone è semplicemente l'ingiustizia sociale. La mancata circolazione del denaro, l'impossibilità sempre per una stragrande maggioranza di persone in Italia, ma non solo in Italia, anche in tutta Europa, di mettere a segno una vita degna, una casa, un lavoro, fare dei figli, è tutto questo quello che manca e che genera la rabbia, perché voi state lì a tutelare semplicemente, appunto, sempre gli interessi di quella quota di cittadini che è il 10%, il 15% della popolazione che sta sempre meglio, mentre il resto scivola lentamente nel baratro e non è certo il Recovery Fund che cambierà questa situazione. Comunque su cos'è il Recovery Fund e come l'hanno pensato qui la Merkel e la Macron avremo modo e tempo di approfondire più avanti, perché anche qualora, ripeto, si parlasse di soldi a fondo perduto, questi soldi a fondo perduto escono sostanzialmente dai bilanci delle nazioni che ci mettono dentro appunto i soldi in questa cassa comune e sulla base di questa grande cassa comune poi si vanno a chiedere i capitali sempre col solito metodo, quindi non alla banca centrale, ma emettendo titoli sui capitali del Recovery Fund e quindi mettendo in condivisione una sorta di rischio, vedrete che verremo ovviamente commissariati in quanto dell'Italia non ci si fida e non dite che non vi fidate neanche voi perché io non mi fido di Casalino, non mi fido di Monti, non mi fido di Renzi, posso non fidarmi della politica, ma dell'Italia mi fido alla grande perché funziona nonostante questi imbecilli che governano questa nazione da lungo tempo, per cui non dobbiamo mai cedere noi alla logica che poi leggo spesso sui giornali, no? L'Italia è un paese di fannulloni, di Pulcinella, come faremo se vi prestiamo i soldi però poi dobbiamo controllarvi i conti e qualcuno di noi qui sotto dice sì, fate bene perché tutto sommato noi siamo dei cialtroni, non è così, non è così perché quando Francia e Germania verranno qui a fare spesa e compreranno tutte le aziende e vi faranno chiudere la vostra o ve la compreranno per 2 lire, vedrete che vi renderete conto che avrete sbagliato le vostre valutazioni. Andiamo a vedere Repubblica come tratta la vicenda, se c'è qualche spunto più interessante, la prima pagina è tutta politica, finalmente all'Italia 100 miliardi del bazooka di Merkel e Macron, non è un bazooka perché ha semplicemente un colpo solo, diciamolo, no? I bazooka li possono fare la banca centrale perché ha una capacità illimitata appunto di moneta, mentre il Recovery Fund non è assolutamente un bazooka, però vedete che Repubblica cerca di dipingercelo come un bazooka, cioè come qualcosa di positivo. Apriamolo l'articolo di Repubblica, andiamo a vedere, accordo sui bond della Commissione, non saranno prestiti il no dei paesi del nord. Allora, 500 miliardi di aiuto a fondo perduto da non rimborsare reperiti sui mercati attraverso bond continentali della Commissione europea è destinata ai paesi più colpiti dal Covid-19. Francia e Germania lanciano una proposta comune per ritrovare l'unità 27 intorno al Recovery Fund. La svolta vera arriva da Berlino, in un inciso di Angela Merkel, non devono pesare sui debiti. Una concessione enorme maturata negli ultimi giorni dopo un negoziato che sembrava incagliato sull'intenzione di Berlino di non voler concedere oltre un terzo di trasferimenti gratis. Invece dopo mesi di scontri, Parigi e Berlino trovano il sospirato compromesso per tirar fuori l'Europa dalle sabbie mobili della recessione. Serve uno sforzo colossale, Francia e Germania sono pronte a farlo, afferma la cancelliera. Forte anche dei sondaggi alle stelle per la CDU, il suo partito, che difficilmente i maggiorenti pensa che sarà difficile che i suoi nemici interni potranno scagliarsi contro questa iniziativa, che la presidente della BCE, Christine Lagarde, definisce ambiziosa in un'intervista a 4 quotidiani europei, e qui la trovate sul Corriere della Sera. Dal megafondo circa un quinto dagli 80 ai 100 miliardi, del megafondo circa un quinto, ovvero fra gli 80 e i 100 miliardi, andranno all'Italia, fra i paesi più colpiti dalla pandemia. Ma non dovrà mai ripagarli. La Commissione, come chiesto dalla Germania, per essere certa che i soldi verranno ben amministrati, andrà sui mercati usando come garanzia per gli investitori il bilancio dell'Unione 2021-2027. Questi fondi verranno distribuiti alle aree e settori più colpiti dalla crisi. I soldi non saranno rimborsati dai beneficiari, ma dall'Unione Europea, che siamo sempre noi, no? Cioè, alla fine, ovviamente siamo sempre noi. I soldi non saranno rimborsati dai beneficiari, ma saranno rimborsati dall'Unione Europea. Quindi anche l'Italia dovrà contribuire a rimborsare questi soldi che ci prendiamo. E vedrete che poi, quando si parlerà di rimborsare questi soldi che ci prendiamo, lì arriveranno tutti i parametri, le clausole e tutto quello che diamine si inventano questi, e che anzi diranno, così come lascia presagire la Merkel, no? Noi adesso facciamo questo grande sforzo, prendiamo un fondo che è fatto di soldi vostri, vi diamo 80-100 miliardi, voi cercate di evitare di fallire, però mettetevi in testa che dopo dovrà cambiare il concetto di sovranità europea, dovremo intervenire per fare dei grandi conglomerati industriali, quindi magari mangiando, no, quell'industria italiana che ancora era in piedi. Sicuramente si dovrà partire dall'industria aerospaziale barra militare, quindi cercheranno di mettere le mani sul Leonardo. Poi si partirà dall'energia, dobbiamo competere con i grandi conglomerati dell'energia, dobbiamo fare uno grosso da decenni, e vedrete che sarà esattamente così. E perderemo dalla gestione, perderemo dalle mani la nostra sovranità veramente. E quindi a me questo Recovery Fund mi preoccupa, che è assolutamente insidioso. Insomma, speriamo che poi tutte le persone che di solito fanno le pulci alle vicende europee vadano in questi giorni a dipanarlo. Comunque l'Italia si limiterà a partecipare, prosegue l'articolo, alla restituzione dei bond in quota alla sua partecipazione al bilancio UE, con i bond che in ogni caso saranno a scadenze lunghissime. La quota dell'Italia è l'11% contro il 27% della Germania. Il documento a doppia firma ora verrà recapitato alla presidenza della Commissione, Ursula von der Leyen, che dovrà tradurlo in una proposta europea da qui alla prossima settimana. Ma il ritrovato motore franco-tedesco riparte anzitutto dal Recovery Fund, il fondo per la ripresa proposto da Parigi e sostenuto da Italia e Spagna. Già lo scorso 23 aprile i leader dei 27 sul punto avevano trovato un'intesa di principio, incaricato la von der Leyen di lavorare una proposta formale europea. Finora però la Presidente della Commissione non è stata capace di chiudere un dossier che trova ancora opposizioni, specie nelle capitali del nord. Ecco allora lo scatto di Francia e Germania, il cui testo punta a rinforzare Bruxelles e segna un passo storico di Merkel, che accetta la mutualizzazione del debito per salvare l'Unione. L'aspettativa è che von der Leyen, con 3 settimane di ritardo, il 27 maggio finalmente presenti la sua proposta, e che questa ricalcherà quella franco-tedesca. Quindi fin qui, fino al 27 maggio, cercheremo di dipanare qual è il vero obiettivo del Recovery Fund, che ovviamente io credo sia di imporre ancora di più una sovranità dell'Unione Europea sugli stati nazionali, perché quella è la direzione, e ovviamente ognuno può decidere se questa cosa gli va bene o non gli va bene. Io ve lo dico al sottoscritto, non va bene per niente, non ci vedo niente di buono, continuo a vedere impoverimento della nostra nazione, continuo a vedere un sistema che predica la disuguaglianza sociale, che la alimenta, che predica la deindustrializzazione di tutti gli stati del sud Europa, in primis l'Italia, nel tramutare l'Italia e le altre nazioni del sud Europa in un sostanzialmente, diciamo così, hub turistico in cui lor signori nordeuropei vengono a fare i bagni al caldo. E quindi a me non va bene per niente, perché le capacità intrinseche della nostra nazione di certo non ci devono destinare ad essere i camerieri del mondo e del Nord Europa. Con tutto il rispetto, ovviamente, per chi fa questo lavoro e per chi è impegnato nel settore turismo, sappiamo fare, siamo i più bravi al mondo, lo sappiamo, ma non possiamo vivere solo di questo. Poi di certo, ragazzi, che vi devo dire, la classe politica anche italiana è quello che è espressione di, ovviamente, di grandi, grandi storture dal punto di vista dell'informazione, questo sia chiaro, perché i cittadini, almeno il 90% degli italiani, sono, diciamo così, subissati da un sistema di informazione che è quello che è, la corazzata globalista, la stampa al Corriere della Repubblica, la 7, senza ricitarli tutte le volte, la RAI, dove dentro ci sono i partiti, Mediaset che è di proprietà di Berlusconi, che è schieratissimo con questo progetto europeo. Ovviamente la politica è quella che ci propongono in televisione, e spesso e volentieri anche le scelte poi delle persone vengono appunto da ignoranza diffusa a piene mani dal sistema informativo. Quindi abbiamo la classe politica che abbiamo anche per questo motivo. L'opposizione in questo senso non mi sembra che si stia dando un granché da fare. Dove sono, come dico sempre, gli strumenti che mettiamo in campo contro i sistemi di informazione del globalismo, dell'europeismo? Dove sono? Li vedete voi? Io non li vedo. Io vedo il Primato Nazionale, La Verità, poi Radio Bandiera Nera, poi un pugno di case editrici, poi Libero, Senaldi, altro Liberi. Cioè, che cosa abbiamo noi per contrapporre a questa corazzata dell'informazione che ci si scaglia contro? Nulla. E i partiti, in questo senso, quelli grandi, quelli che hanno due soldi, non li mettono e non creano le strutture necessarie per controbattere, però insomma noi siamo qui a fare il nostro lavoro e terremo il punto, soprattutto per cercare di inserire nel basso, diciamo così, nelle masse elettorali che poi sostengono Lega e Fratelli d'Italia, delle idee che poi debbano essere portate all'attenzione di chi gestisce quei partiti, che magari spesso è tentato più che altro a fare altre scelte, ma poi sotto si trova una base di elettorato che ribolle e che invece li porta da qualche altra parte. Comunque, come detto, il Recovery Fund andrà analizzato bene e capire veramente dove sta scusate il termine, la fregatura in questo senso, perché c'è, e questo è evidente. Vediamo un po' la stampa, prima di passare alla nostra carissima chat. La prevenzione di Trump contro il contagio: prende la pillola antimalarica sconsigliata dagli scienziati. E qui, diciamo così, un interesse morboso per quello che fa Trump. Però non lo apriremo questo articolo su Trump che prende la pillola, non ci interessa. Ancora Massimo Giannini, sempre un altro articolo a tutela, no? Cioè, l'Orlando Furioso e la libera stampa, il prestito FCA diventa un caso politico, Gualtieri, verificheremo gli impegni, anche qui una grande campagna della stampa per difendere l'immagine di FCA e del fatto che abbia chiesto dei soldi in prestito con garanzia dello Stato italiano, quando comunque ha la sede all'estero. Esce qui l'articolo: è un barlume di un'unione solidale, è cosa che non credo, e tutte quante le questioni legate alle grandi crisi vengono prese e sfruttate dall'Unione Europea e dalle strutture sovranazionali per continuare quel disegno che vuole la perdita appunto del controllo dei popoli sulla gestione dei loro territori. E capite quanto è invece importante che i popoli abbiano il controllo della loro politica economica, sanitaria, e delle loro libertà sul loro territorio, senza concedere spazio a organizzazioni sovranazionali che hanno sempre altri interessi rispetto all'interesse dei popoli che vivono su quelle terre. Comunque crolla il mercato auto in aprile in Europa, probabilmente sono questi i numeri che spaventano un po' francesi e tedeschi sul mercato dell'auto, sui consumi. Hanno paura ovviamente che questa crisi possa generare un disfacimento dell'Unione Europea, quindi in questo momento mettono sul piatto dei soldi, probabilmente si vedrà, ancora tutto da dire, bisogna aspettare il 27 che la von der Leyen presenti il suo progetto, probabilmente mettono sul piatto adesso questo tipo di iniziativa, perché hanno molta paura, ma credete che la sfrutteranno? Credetemi che la sfrutteranno per toglierci sovranità. Scommessa Conte, possiamo ottenere fino a 100 miliardi, patetico, diciamo, no? Così, questo pietismo per andare a cercare i soldi in Europa con il cappello in mano. Come detto da noi e come detto da tempo, l'Italia ha risparmio privato fra i più alti al mondo, possiamo tranquillamente chiederle ai nostri cittadini, basta emettere uno strumento, così come è stato dimostrato anche da questo BTP Italia, che ha un interesse all'1,4%, basta emettere uno strumento similare, con un interesse anche leggermente maggiore, destinarlo esclusivamente ai cittadini risparmiatori italiani, e vedrete che in questa fase Certo, se ve lo chiede Conte non lo farete mai, ma magari se lo chiede un altro governo, potremmo trovare quei 100 miliardi tranquillamente chiedendoli agli italiani e restituendoli agli italiani, così da lasciare poi i soldi nella nostra economia, perché questo è uno dei punti fondamentali. Quando il debito lo contraete all'estero, con i grandi gruppi esteri, con i grandi capitali finanziari esteri, questi soldi che poi ricevete li restituite fuori dall'economia nazionale. Se li chiedete agli italiani, questi soldi che ricevete e anche gli interessi che lo Stato paga, li mette nell'economia nazionale. E fin qui, diciamo chiaramente, plasticamente, speriamo di avervi fatto comprendere qual è la differenza fra emettere titoli che vengono comprati fuori e emettere titoli che vengono comprati dentro l'economia. Eccomi qua, ce la siamo sentita tutta Sleepwalk, per entrare poi all'interno della chat e a leggere i vostri messaggi. Nel frattempo mi stavo leggendo anche l'articolo della stampa per riportare le posizioni che poi non sono state riportate all'interno dell'articolo del Corriere. Parliamo sempre di Recovery Fund e di questo accordo franco-tedesco. A puntare i piedi contro questo accordo erano stati quattro frugali, vale a dire leader di Austria, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca, che continuano sulla stessa linea. Ieri si sono sentiti dopo l'incontro Merkel-Macron. La nostra posizione non cambia, ha avvertito Sebastian Kurz, premier austriaco. Siamo pronti ad aiutare i paesi più colpiti, ha detto il cancelliere tedesco, ma con prestiti, non con trasferimenti a fondo perduto. Dietro le parole dei nordici c'è la loro fermezza, ma anche tanta tattica negoziale. Al contrario di Roma e Madrid, che già parlano di un passo nella giusta direzione e così via. Quindi vedete che le posizioni non cambiano, semplicemente si tratterà, secondo me, adesso la Merkel dovrà tornare dai suoi amici nord europei e fargli capire come questo Recovery Fund sia nel loro interesse, in quanto gli dirà: vedrete che toglieremo agli italiani la loro sovranità sul bilancio e su come spendono i soldi, cioè nel senso i soldi glieli diamo a fondo perduto, però poi lo decidiamo noi come li spendono. Sostanzialmente sarà così, credetemi. E quindi insomma vedremo come svilupperà questa vicenda del Recovery Fund, ma andiamo alla nostra bene amata chat. E Quindi eccoci qua, stamattina la prima a scrivere Sere Gattara, come sempre, al lavoro e manda il primo messaggio alle 6.58. Buongiorno Simone, da ieri entrare a Termini è peggio di prima, ti si avventano gli operatori delle ferrovie urlando che non puoi passare perché non compare sul tabellone il numero del binario. Finché non compare sul tabellone il numero del binario di partenza del treno, se poi il treno parte da Laziali, vabbè, parla della stazione Termini e di come è strutturata. Ci sono dei treni che partono, diciamo, direttamente lì, da dove partono tutti i treni, e poi ci sono alcuni treni che partono da binari dislocati, devo dire, effettivamente, quasi a 1 chilometro di distanza. E se il treno ti parte da lì, devi arrivare molto, molto prima. Insomma, Sere Gattara si chiede perché o c'è un nuovo virus che mangia i neuroni di chi è preposto a organizzare gli accessi e con questa inutile mobilitazione questi ci prendono addirittura gli straordinari. Insomma, lamenta che all'interno della stazione Termini non funzionano bene le cose, chissà nelle altre stazioni, speriamo è meglio, però diciamo all'interno della stazione Termini c'è un po' di caos nella gestione dei varchi e dei passaggi e poi si creano gli assembramenti, no? Come per la manifestazione delle mascherine, gli assembramenti vengono creati proprio da chi dovrebbe gestire la situazione per evitarli. E mi manda una slide con Conte che scappa, che dice quando hai promesso i soldi, ma poi la gente li vuole davvero. E c'è Conte che fugge, una folla inferocita. Buongiorno Massimiliano, buongiorno Eugenio. Ottimo il tuo articolo sul primato nazionale, come popolo ci hanno abituati ad esaltare i nostri difetti e non ne conosciamo minimamente i pregi. La maggior parte degli italiani deve prendere realmente coscienza di ciò che significa essere italiani, ovvero custodi di ciò che più prezioso è stato donato all'uomo, ovvero romanità e cristianità. Eugenio, ti ringrazio per i complimenti per l'articolo che ricordo trovate sul primato nazionale cartaceo in un dibattito abbastanza aspro fra chi propone un'Italia sovrana, indipendente e fuori dall'Unione Europea e chi invece dice che l'Unione Europea è una cosa che può essere utile, buona e giusta, a prescindere. Insomma, io ho notato che in chi difende le tesi dell'Italia all'interno dell'Unione Europea c'è sempre, diciamo, il solito autorazzismo, no? Noi non possiamo essere una nazione libera perché siamo un popolo di fantozzi, siamo ridicoli, non siamo capaci, non sappiamo gestire le cose, e quindi sostanzialmente poi non si cambia di una virgola sempre da questa idea che ci viene appunto spinta dai grandi quotidiani che noi italiani siamo un popolo così che non vale niente e quindi anche nel nostro ambiente, diciamo, i sostenitori di un'Italia all'interno dell'Unione Europea sono stati un po' soggiogati, no? Da questa visione, no? Dell'italiano che non sa fare niente e mi dispiace perché poi spesso i sostenitori dell'Unione Europea all'interno del nostro ambiente politico dicono no perché noi siamo noi gli inetti perché noi dovremmo ugualmente come la Germania e come la Francia far valere i nostri interessi, è colpa nostra se non andiamo lì a menare colpi nell'interesse della nostra collettività. Dicono questo, però contemporaneamente dicono pure che siamo un popolo di piagnoni, che non è capace di fare niente e che l'Unione Europea ce la meritiamo sostanzialmente perché siamo quello che siamo. Quindi è un discorso incoerente e che per me non sta né in piedi, cioè o dite che siamo un popolo forte e che dobbiamo stare in Unione Europea. Perché lì dentro, facendo valere fortemente i nostri diritti, possiamo spuntare qualcosa di interessante e soprattutto non farci mettere piede in testa, o dite che siamo un popolo di piagnoni e che quindi dobbiamo stare in Unione Europea a fare gli schiavetti dei franco-tedeschi. Comunque, vabbè, la polemica la trovate su il primato nazionale cartaceo, che dovrebbe essere ancora in edicola, spero, o altrimenti si può comprare, credo, anche online, se lo volete ricevere almeno. Questo numero molto molto interessante e ovviamente oltre all'articolo del sottoscritto ci sono anche altri interventi di spessore. C'è un'intervista a Paragone che diciamo si sta muovendo abbastanza nel campo appunto dell'Italexit e anche delle manifestazioni di piazza, è stato presente a diverse manifestazioni come anche il sottoscritto e come magari anche altri personaggi politici, e c'è l'intervista, la trovate sul Primato Nazionale, c'è la nuova rubrica mensile di Sgarbi, insomma cose interessanti. Vi posso preannunciare anche che da questo mese, anche io scriverò, tutti i mesi sul Primato Nazionale con una mia rubrica. scusate, calo di voce importante. E qui mica è facile andare avanti diretti per un'ora e mezza senza perderci un minimo di voce, ma magari troveremo dei metodi per parlare di meno, chissà. Si potrebbe mettere ogni tanto qualche canzone diversa rispetto a queste che faccio girare sotto, o magari ascoltarci un brano tutto intero, alle volte potrebbe essere interessante e necessario anche per la voce del povero conduttore. Comunque andiamo avanti. Gianluca, Pietro, buongiorno, presente a seguirti sui siti internet e a soffrire con te, grazie, sì, effettivamente a volte è una fatica. Comunque bisogna dire che oggi i giornali ci hanno dato degli spunti interessanti, anche perché gli spunti interessanti ce l'hanno dato Merkel e Macron, e quindi la questione Unione Europea, Euro, banche è tornata in primo piano. Ovviamente sparisce la politica, anche qua, cioè, parliamo della politica sempre degli altri, ma anche se poi alla fine su Corriere adesso andando giù ho trovato un articolo: cresce l'idea di Conte in campo col Movimento 5 Stelle, alle prossime elezioni puntiamo al 40%. Delirio totale, diciamo, di Conte e di Maio, che pensano che il 5 Stelle sia in auge, addirittura così tanto da guadagnare la maggioranza assoluta dei voti degli italiani. Manicomio vero, eh? Manicomio vero, ma continuiamo qui in chat. Lemmy, buongiorno, oggi andremo al campo 10 del cimitero di Milano a pulire le tombe dei nostri caduti, buona giornata a tutti. Quindi penso tu faccia riferimento al campo in cui sono i caduti della Repubblica Sociale Italiana a Milano. Ottimo, buon lavoro, cosa buona e giusta che ognuno ricordi propri morti e i propri caduti anche a distanza di 80 anni dalla guerra civile. Jarl, buongiorno, quindi niente piazza con CP, sicuramente te lo dicono in tanti, ma collaborare con Rizzo sarebbe un bel colpo per la stampa globalista. Jarl, caro Jarl, Rizzo purtroppo è, per quanto una bravissima persona e per quanto molti temi politici li centri pienamente, anche e soprattutto condividiamo la critica forte e aspra all'Unione Europea, è un po' incastrato, diciamo, a queste dinamiche veterocomuniste, si potrebbero chiamare così, no? Quindi questo riferimento sempre spasmodico all'Unione Sovietica, Stalin, a 80 anni fa, e quindi spesso e volentieri con scivolate nell'antifascismo di maniera. Insomma, un po' incastrato Rizzo nella sua dimensione ultra identitaria, quindi molto difficile andarci in piazza insieme. Non che non si abbia provato, che anche il sottoscritto non abbia provato a fare delle aperture, ma credimi, la risposta è sempre quella. Siete bravissimi, però io rappresento i comunisti, non posso assolutamente parlare con voi, quindi poco male. Gianluca mi manda un articolo di Romano Prodi. Grazie Gianluca, mi vuoi male? No, scherzo, leggiamolo, cosa dice. Speriamo che questo fenomeno non lo facciano diventare davvero Presidente della Repubblica, perché sarebbe come mettere un lupo a guardare le pecore. E già, già caro mio, cosa dice Prodi? Non facciamo fesserie, accettiamo i soldi del MES. Ah, quando si mette lì con questo atteggiamento da nonno bonario, anzi da vecchio zio che ti spiega le cose, no? A non fare le fesserie, accetta i soldi degli strozzini. Romano Prodi, vediamolo l'articolo, sta su Huffington Post. Sul Messaggero la proposta, l'Italia è il paese delle piazze in queste sere, di questa lunga e incerta estate, diventino ristoranti tutti noi, vabbè, delirio. Dai consumi ai cantieri, semplificare la ripartenza. Questo è il titolo dell'intervento di Prodi sul Messaggero. Titolo che sintetizza anche il ragionamento dell'ex premier sulla fase 2, in cui sollecita: adesso basta, dobbiamo fare di tutto per rimetterci in cammino prima degli altri, e per farlo la prima condizione della ripresa è di non fare fesserie. Accettiamo quindi 36 miliardi di credito che vengono dall'Unione Europea con il MES, arrivano senza condizioni e a tassi vicino allo zero. E vabbè, insomma, la solita solfa di quest'altro pupazzo che, dopo aver smantellato l'industria pubblica nazionale, decide come al solito di spingerci, dopo averci spinto nell'euro, ora decide di spingerci nelle mani degli strozzini e di farci chiedere dei soldi di cui non abbiamo necessità in questo momento, che sono quelli del MES, a condizioni che ci sono e come, e che sono assolutamente insostenibili per noi. Nel frattempo noi continuiamo a emettere titoli e questi vengono collocati tutti sul mercato con una grande richiesta, quindi ci dobbiamo impiccare le logiche degli usurai per 36 miliardi quando comunque li stiamo continuando ad emettere dal punto di vista dei buoni, che tutti quanti acquistano dei buoni del tesoro italiani. Certo servirebbero molti più soldi, bisognerebbe fare un piano di investimenti, un piano di emissione più ampio. Non ne proponevamo, ricorderete, uno da 100 miliardi da collocare esclusivamente sul mercato nazionale, e state sicuri che se mettessimo in campo uno strumento del genere, con gli interessi che abbiamo proposto noi, un 2% netto, a netto di cosa, dell'inflazione addirittura su quei titoli, quindi se tu li compri avrai remunerato in 5 anni il capitale investito, avrai guadagnato un 2% annuo sul capitale investito più l'inflazione, quindi non ci avrei perso niente, ma avrei garantito un 2% netto. Vedrete se li avessimo collocati e come tutti e 100 i miliardi necessari immediatamente, e non sarebbe stato un problema, ve lo ribadisco, perché se tu poi li collochi con i tuoi connazionali, quindi se quel debito poi lo devi restituire alla tua stessa economia, e se quegli interessi, seppur alti, li paghi ai risparmiatori italiani, quei soldi poi restano in circolo nella tua economia, quindi sono funzionali, hanno un moltiplicatore per i tuoi interessi, non per quello degli altri. Quindi altro che i 36 miliardi da chiedere per il MES, poi per spenderli solo dal punto di vista sanitario. Noi abbiamo bisogno di altri tipi di investimenti. Comunque BCE, Fed, Europa e Stati Uniti si preparino, senza vaccino nessuna ripresa. Chi è che ci dice questa genialata? La ripresa economica dopo il tonfo sofferto, finanza online, vediamo, apriamolo, perché queste sono dinamiche importanti da leggere su chi vuole imporre soluzioni e le mette lì come soluzioni salvifiche, però l'articolo non mi si apre, e vabbè, non possiamo aspettare, vediamo se poi si aprirà, lo leggerò sotto. Andiamo al messaggio successivo, sempre di Riccardo. Ah, parli della contestazione alla Raggi. Ieri c'è stata una forte e dura contestazione alla Raggi ad Ostia, dove era presente Luca Marzella, consigliere comunale, sì, scusate, non comunale, ma municipale, qui a Roma per Casa Pound. Una contestazione che non era solo di Luca Marzella e dei militanti, c'era Luca Marzella in qualità di consigliere municipale, ma poi c'erano i commercianti, i lavoratori, gli imprenditori che avevano qualcosa da ridire, diciamo così, al sindaco, una contestazione forte. Il sindaco ha deciso di andarsene e questo ha creato e generato diverse polemiche. E vabbè, se sei sindaco ti becchi anche le contestazioni. Emanuela, buongiorno, ti invio il link di un articolo su ADN Kronos di qualche giorno fa, se lo hai già visto non tenerne conto. È quello che parla, sì, delle mascherine, dove parla Mary Rinaldi, impiegata 50enne, sì, mi pare di averlo già letto. Qui vediamo un po', si è aperto nel frattempo l'articolo, BCE, Fed, Europa e Stati Uniti si preparino, vediamo un po'. La ripresa economica dopo il tonfo sofferto per la pandemia è difficile che si concretizzi prima alla fine del 2021, cioè tutto l'intero prossimo anno. Questa è la previsione di Philip Lane, capo economista della BCE. Quello che sappiamo di sicuro è che il peggiore calo del PIL si verificherà nel primo semestre del 2020, ha detto Lane, che guardando al futuro e al tipo di ripresa a cui si potrà assistere rimane molto cauto. È improbabile che l'attività economica torni ai livelli precedenti, anche perché queste terribili condizioni economiche dovrebbero riprendere poco a poco. Vediamo dov'è che parla di vaccino, però, perché era quello che ci interessava. Non riesco a trovarlo, scusate, mi toccherà fare il search. Vaccino. Risultati. Allora, tuttavia, la previsione parte dall'assunto che non ci sia una seconda ondata di contagi da coronavirus. In ogni caso è improbabile, secondo il timoniere della Banca Centrale degli Stati Uniti, che si torni al livello pre-crisi senza un vaccino. Ma perché? Perché la gente ha paura. La gente ha paura, soprattutto qui in Europa, perché manca l'iniziativa economica necessaria. Meno soldi girano, più la gente ha paura e incertezza per il futuro. Questo mi sembra abbastanza chiaro, però insomma si vuole imporre il vaccino. A me sembra che l'epidemia stia scemando senza che ci sia necessità di alcun vaccino obbligatorio, e poi ripeto, io non è che sono contro i vaccini, sono contro l'obbligatorietà dei vaccini. Se lo Stato o se il sistema vuole proporre un vaccino o un presidio sanitario pubblico di utilità generale, deve saper convincere i cittadini, non costringere, non obbligarli, non fare il terrorismo che non si vaccina un criminale assassino. Dobbiamo prendere i bambini non vaccinati e buttarli in mezzo alla strada e non mandarli a scuola, ma convincere con la fermezza delle argomentazioni. Però, siccome poi spesso dietro ai sistemi sanitari nazionali, dietro le industrie farmaceutiche e dietro ai vaccini operano interessi assolutamente privati e privatissimi, è giusto che le persone si pongano dei dubbi su tutto quello che gli viene somministrato e che abbiano la libertà di scegliere. Buongiorno Bruno, buongiorno Maria Grazia, che mi dici? Io direi di non spingere sui tamponi, sono inattendibili, danno i falsi positivi. La Menarini ha venduto macchine per i test che non funzionano. Andiamo a aprire l'articolo, ma probabilmente se parliamo di macchinario parliamo del test sierologico sugli anticorpi. Vado ad aprirlo al volo, insieme a voi carissimi ascoltatori che con pazienza siete qui, insieme a me. A leggere i giornali, falsi positivi al coronavirus, il problema sta nel macchinario, la conclusione a cui è giunta l'azienda sanitaria dopo i casi verificatisi nei giorni scorsi. Lo strumento Vita PCR Menarini è ora in fase di aggiornamento dopo le prove di validazione non superate. Il macchinario era finito sotto osservazione dopo alcuni esami di persone risultate positive, ma in realtà negative al Covid. L'ASL Toscana, spiega una nota, aveva quindi organizzato una commissione di esperti alla quale ha collaborato anche il personale della ditta produttrice del macchinario per gli esami. La Menarini. La conclusione è stata che la macchina Vita PCR Menarini non ha superato le prove di validazione. La conseguenza è che adesso lo strumento non viene utilizzato nelle attività di screening per il Covid, nell'attesa che la Menarini proceda all'aggiornamento dello strumento. Io purtroppo non conosco questo strumento e dall'articolo non si capisce se si sta parlando del tampone e dei suoi reagenti o del test sierologico su gli anticorpi. Magari potete darmi una mano voi a dipanare questo mistero. Io non è che punto su questo, cara Maria Grazia, probabilmente hai ragione, ci saranno grandi, grandissime, diciamo così, inefficienze anche da parte, di chi deve monitorare, però, ripeto, piuttosto che doverla pagare noi e scontare noi, andando in giro con la mascherina in faccia tutta la vita, dovendo fare la fila tutta la vita, per prendere l'autobus o la metropolitana o per andare dal tabaccaio, lo Stato si deve mettere in testa di mettere in campo lui le cose necessarie per contenere il coronavirus e non, diciamo, delegarcele, anche se il coronavirus mi sembra bello che è contenuto, io continuo a ripetere, la curva scende, le terapie sono state in qualche maniera testate, si riesce a contenere, soprattutto se preso per tempo, ci sono le sacche di plasma che addirittura portano alla guarigione quasi immediata di chi le riceve nei casi più gravi, nelle persone che già sono addirittura in terapia intensiva, casi di persone sul punto quasi di non farcela, di morire, che sono state trattate con il plasma e si sono riprese in maniera clamorosa, quindi diciamo per contenerlo e per combatterlo gli strumenti ci sono. Se poi vogliamo fare lo screening va fatto ovviamente con dei macchinari che funzionano e se qualora se ne trovi qualcuno che non funziona bisognerà appunto che venga sostituito. Buongiorno Simone, riguardo a Messe Recovery Fund, eccetera, l'alleanza franco-tedesca fa i propri interessi, sono aguzzini con un prigioniero rappresentato dai vari governi italiani degli ultimi 20 anni, caratterizzati da una sindrome di Stoccolma a livelli esponenziali. Siamo condannati al fallimento? No. Dobbiamo reagire, rompere le catene. Sì, grazie Matteo, condivido il pensiero. Siamo condannati al fallimento, ovviamente se non reagiamo, no? Ma ci stiamo impegnando fortemente per reagire a tutto questo e anche per spronare l'opposizione a essere un po' più incisiva. Da questo punto di vista, sveglia, cari, carissimi all'opposizione, poi posso capire la stanchezza e tutto quanto. Il nostro avversario o nemico non dorme mai e noi siamo un po' sfilacciati in questa lunghissima battaglia, ma la dobbiamo portare avanti, c'è poco da fare. Carissimi, Margherita, buongiorno. Emanuela, invece, a proposito delle mascherine di cui parlavi ad inizio trasmissione, ti segnalo questo. Vittorio Sgarbi a Quarta Repubblica, perché l'obbligo di indossare la mascherina è un ricatto. Da qualche giorno nel menu di Vittorio Sgarbi ci sono le mascherine, e anche qui l'articolo, provo ad aprirlo al volo, anche se siamo in chiusura. Io ripeto, la mascherina la indosso per entrare nei negozi perché è richiesta, nel resto, cioè laddove è richiesta, la indosso, non vado in giro camminando per strada con la mascherina sulla bocca che è inutile e dannoso. E trovo anche che non sia necessaria e sia ovviamente un'imposizione. Poi in piazza, a me capita di partecipare alle manifestazioni, delle mascherine tricolori, la indosso come simbolo ovviamente di protesta, no? Mi è obbligata la mascherina, ebbene questa mascherina è la mia bandiera e la mia voce è la voce del tricolore, quella che esce da dietro, quella mascherina è la voce che esce da dietro la mia bandiera, questo è il senso almeno mio personale quando scendo in piazza con le mascherine tricolori a fare la manifestazione. Mascherina o ricatto, apro appunto l'articolo, da qualche giorno nel menu di Vittorio Sgarbi ci sono le mascherine, le attaccate pesantemente nella trasmissione di Nicola Porro. È deprimente pensare che la nostra vita negli ultimi tempi è applicata alle mascherine. Noi siamo ricattati dalle mascherine perché è un grande affare, attacca avanzando il sospetto che l'obbligo derivi dal business. E ancora aggiunge, ci hanno sempre detto che al mare c'è la salute, l'idea di mettere la mascherina all'aperto è un crimine, la soluzione più semplice è quella di aspettare 6 o 7 giorni che il virus muoia, l'aria aperta fa bene, perché qui Sgarbi, diciamo un po' facilone, però mi sembra evidente che il virus stia scomparendo e che quindi questa follia di dover continuare a tenere, cioè c'è gente qui si immagina, per esempio, che le scuole possono riaprire a settembre e che gli alunni in classe debbano stare con la mascherina, cioè non diciamo fesserie, queste cose sono impossibili, o che al mare si debba andare con la mascherina. Non diciamo follie, per favore. Corriere della Sera, Luisa Marinelli manda una slide a quella che ho detto prima, cresce l'idea di Conte, la grande idea di Conte, scendere in campo con il Movimento 5 Stelle. Alle prossime elezioni puntiamo al 40%. Sì, come no? Dopodiché Luisa Marinelli mi manda anche una foto di Salvini, spesa fatta, cassiere, clienti, salumiere e commesse, dai, ma te mi chiedevi dov'è l'opposizione, ecco dov'è l'opposizione a fare la spesa, va bene qui, cara Luisa, io non posso biasimare, magari sono strumenti di comunicazione valida, non capisco il perché devo ritrovarmi, ma non lo capisco io perché sono abituato a fare politica in maniera diversa, no? Cioè perché devo ritrovarmi quel leader politico o quell'altro sulle pagine che fanno le foto alla loro vita privata, vado a fare la spesa, oggi ho fatto il dolce come fa la Meloni, oggi mi mangio questo, non lo so se funzionano questi metodi, forse sì, non lo so, io non lo faccio e non so farlo e non lo farei mai neanche avessi un ruolo di opposizione più concreta, no? Voi sapete che attualmente Casapound non si candida, il sottoscritto non è candidato, rappresenta sicuramente un mondo sovranista, io rappresento sicuramente, mi rendo conto, un mondo sovranista un po' più radicale, con le idee un po' più forti e con magari le idee anche un po' più chiare. Se avessi ancora una pagina Facebook e non me l'avessero tolta, potete stare tranquilli che non vi ammorberei con io che mi preparo il pollo, io che faccio i dolci, io che accarezzo i cani e così via. Però a quanto pare qualcuno vuole farlo e forse funziona, non lo so. Nicola o Nicolo, qui è Nicolo, Niccolò, scusami perché non c'è l'accento qui quando redazione, quando il bot della chat ti pubblica, non vedo l'accento e quindi parto con Nicolo, ma sei Niccolò. Ciao, in caso di elezioni, quale sarebbe la posizione di Casapound da escludere che possa stare con Lega FDI? Grazie e buona giornata. Allora, ripeto, la posizione sancita già da tempo è Casapound non si candida alle elezioni e al limite può cercare dei percorsi all'interno elettorali, all'interno degli altri partiti. Questo è stato detto, ribadito e al momento questa è la linea e questa rimane. Quindi quando ci saranno le elezioni si valuterà bene. Che cosa fare? Queste elezioni purtroppo io le vedo lontane, semplicemente perché qui a chiederla, a parte noi, gli unici altri è la Meloni, molto molto timidamente, devo dire, ancora al momento, però lo ha fatto. A scadenza naturale, questa legislatura arriva fino al 2023, rendiamoci conto, e allora sorge un po' il dubbio di tutti quanti voi, che è anche il mio, è che spesso magari l'opposizione non abbia le idee chiare, non abbia il coraggio di andare a governare l'Italia in questa situazione, perché è chiaro che se si votasse domani le possibilità di vittoria sarebbero ampie, grandi, però poi si dovrebbero prendere delle scelte drastiche, radicali, per non fare la fine degli altri. E ho sforato già abbastanza. Allora vado rapidamente. Alyosha, ciao Simone, ripensando a tutto ciò che è successo, quanto sarebbe stata importante la tua presenza su quegli scranni, la delusione ancora brucia, sempre avanti. Comunque, grazie Alyosha, sì, abbiamo preso l'1%, non siamo in Parlamento, sicuramente avremmo fatto un po' la differenza perché da dentro si possono fare tante cose di più, però l'importante è stare sia dentro che fuori, questo sia chiaro, però da dentro uno sprone in più, soprattutto all'opposizione, avremmo potuto darlo, no? Una voce che non esce solo da questa radio o da altri pochi canali, ma che esce anche da, appunto, dagli scranni del Parlamento quando si apre il microfono e puoi parlare, così come ha fatto recentemente quella deputata che ha detto tante cose interessanti. Vedete che poi spinge anche gli altri ad avere un po' più di coraggio. Massimiliano, Romano Prodi parla ancora, i danni caricati a questa nazione sono le svendite, la distruzione dei gruppi come Cirio, Parmalat, Alfa Romeo, il gruppo IRI, la svendita dell'Italia all'Unione Europea. E così via, la famosa crociera con i capitalisti ancora parla, ma ancora lo fanno parlare. Già, lo fanno ancora parlare. Gianluca mi manda la segnalazione del compleanno di Cecco, che salutiamo, e mi manda la foto qui sulla chat. Vi saluto ragazzi. Riccardo, buongiorno Simone, qui in Campania siamo allo sbando totale, le varie task force hanno deciso che le attività di ristorazione e bar riapriranno giovedì addirittura. Tutto ciò deciso ieri in tarda serata. Questa crisi ormai ha cancellato il mito dei competenti e degli esperti. Questi non sanno cos'è la vita quotidiana. E questa purtroppo è, chiudo caro Riccardo, una delle grandi realtà è che questi non sanno assolutamente nulla di come funziona la vita reale, perché è gente che fa politica e sta in politica da sempre e che da sempre tutti i mesi ha sul conto il bonifico che arriva dallo Stato, un bonifico cospicuo e che continua ad arrivare qualunque scelta anche sbagliata questi prendano, e quindi è ovvio che sono lontanissimi dalla vita reale, non sanno che cosa vuol dire. Comunque vi saluto carissimi amici, abbiamo veramente esaurito il nostro tempo, vi rimando a domani sempre con la rassegna stampa dalle ore 8 alle ore 9:30 e qualche minuto in più, diciamo sforando purtroppo i minuti a noi destinati, ma poco male perché tanto dietro